Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento del podcast dell'Accademia Limpedismov. Oggi è una veste insolita in quanto non è presente con me Miriam Carecchio, che è assente per motivi istituzionali, ma abbiamo con noi un ospite molto interessante, Alfonso Fasano, professore di neurologia dall'Università di Toronto. Benvenuto Alfonso.
Beh, grazie Matteo, grazie alla Limpe e anche a Miriam per l'invito.
Alfonso, noi in avvio di questi podcast in genere chiediamo ai nostri ospiti qualche informazione per quello che concerne un po' il percorso formativo e in particolare la motivazione per cui, diciamo, nello specifico ti sei poi indirizzato allo studio di quelli che sono i disordini del movimento o anche comunque all'attività clinica in questo contesto. Qual è stato un po' il tuo percorso formativo, diciamo?
È stato un percorso formativo non necessariamente stabilito in partenza, come credo capiti a tutti, con molte vicende che sono quasi nate per caso e poi mi hanno portato poco a poco a definire quello che faccio oggi. Diciamo che disturbi in movimento ci sono arrivato un po' per caso, perché conoscevo uno specializzando all'epoca che se ne occupava, che ora è un collega, lavora al BESTA, il dottor Luigi Romito. Eravamo nello stesso collegio all'epoca, studiavo in Cattolica a Roma e sapevo che lui stava facendo una tesi sul Parkinson. In realtà gli avevo chiesto se aveva qualche consiglio per la neurologia, perché all'epoca volevo fare disturbi del linguaggio, e lui mi disse no, che devi fare con l'afasia, vieni a lavorare con me, e quindi nacque così per caso. E tra l'altro lui all'epoca già si occupava di stimolazione cerebrale profonda, era uno dei pochi esperti in Italia all'epoca, perché la DBS fu portata dal professor Albanese al Gemelli nel 96, credo, e quindi ebbi anche la fortuna e l'opportunità di vedere questi pazienti sin da quando ero studente. E poi chiaramente una volta che li vedi e vedi anche l'effetto delle terapie, ne rimani folgorato e sono felice che, insomma, per caso chiesi al collega, all'amico, e lui mi portò conoscere questo campo così interessante.
E per quanto riguarda invece la ricerca in passato, diciamo, ci puoi dire qualcosa su quelli che sono stati i tuoi primi passi nell'ambito della ricerca dei disturbi del movimento?
Lì è stata invece una decisione un po' più razionale, decisa in partenza, ed era dettata più che altro dall'ansia di non trovare lavoro, perché quando ero specializzando, ero circondato anche da studenti di medicina, da persone che mi dicevano che era una scelta sbagliata perché in Italia c'erano troppi medici e non avrei trovato lavoro. E quindi mi sono detto, l'unica cosa che posso fare adesso è cercare di lavorare sul mio curriculum il più che posso, e un modo per lavorare sul proprio curriculum era quello di pubblicare. Chiaramente questo è possibile perché ero in un ambiente abbastanza stimolante dal punto di vista scientifico, Gemelli appunto con la dottoressa Bentivoglio, all'inizio, poi ho avuto anche la fortuna di lavorare con tante altre persone col tempo, anche col professor Berardelli. Insomma, sono stato fortunato in questo senso, perché nel mio percorso ho incontrato tante persone che facevano ricerca in maniera attiva, quindi il terreno era fertile in tal senso. Da giovane specializzando, chiaramente non è che potevo fare grossi studi, e quindi ho iniziato semplicemente con i famosi case report, che per molti sono una perdita di tempo, però è un modo per iniziare a capire anche come le pubblicazioni funzionano. Quando ho cominciato a fare queste cose, parte la qualità dell'inglese scritto, ma non sapevo nemmeno che un articolo andava mandato a una rivista, che la rivista avrebbe mandato a dei revisori. Insomma, tutto il processo, che adesso per me è ovvio, l'ho imparato poco a poco tramite i case report. E poi a un certo punto uno fa il salto di qualità e non inizia più a scrivere di pazienti, ma a fare studi prospettici. Però, diciamo, sono partito dall'ansia di cercare di avere un curriculum buono per trovare lavoro in futuro.
E poi hai fatto anche una importante esperienza all'estero nella fase conclusiva del tuo percorso formativo in Germania, a Kiel. Su questo ci puoi dire qualcosa?
Sì, quello è stato un momento importante per la mia carriera, perché appunto ero interessato alla stimolazione cerebrale profonda e vi ho detto il motivo. L'altro motivo era ancora una volta quello di trovare lavoro, e sembrava all'epoca la possibilità migliore, perché non c'erano molte persone, soprattutto nel sud Italia e a Roma anche, che si occupavano di DBS. Quindi, volendo approfondire questo argomento, come d'uso, iniziato a guardare all'estero e a decidere dove andare. E all'epoca la maggior parte delle persone che volevano fare DBS andavano a Grenoble, dove la DBS è iniziata, però io sono rimasto molto colpito dalla figura del professor Doschel. Lo incontrai ad un meeting in Italia dove parlò del tremore, mi piacque molto come lo affrontò, e poi sapevo che lui si occupava di DBS, andai su PubMed, anzi consiglio a tutti di fare questo tipo di approccio per vedere quanto attivo il suo centro fosse, quanto attivo lui fosse nell'ambito della ricerca, e mi resi conto che Kiel a quel momento, in quel momento, stiamo parlando del 2006-2007, era il centro di DBS più attivo al mondo, almeno dal punto di vista della ricerca. Non è un caso che poi il famoso Early Steam Trial nacque proprio in quei giorni a Kiel, quando poi fece la fellowship lì lo stavano facendo, lo completarono mentre ero lì, infatti, che è un trial che ha cambiato un po' il mondo della DBS. Quindi mi resi conto che era un posto molto attivo. L'altra cosa che mi motivò ad andare lì era il fatto che avevano pochi fellow. Ci sono alcuni posti nel mondo dove accolgono molti fellow e c'è molta attività didattica e ricerca, però credo che è importante anche considerare che se vai in un centro dove ci sono tante altre persone nella tua stessa situazione, magari la qualità dell'insegnamento, anche proprio l'intensità dello stesso, è un po', può essere inficiata, e quindi andai a Kiel invece, dove ero praticamente l'unico fellow internazionale. Questo porta anche degli svantaggi, no? Perché è un po' più stimolante dal punto di vista delle conoscenze di altre culture, di altre persone, di altri studenti nella tua stessa situazione, però mi diede la possibilità di passare un paio di anni a stretto contatto con una figura così importante come il professor Doschel, da cui ho imparato tante altre cose, e lui chiaramente va annoverato tra le molte persone che ho avuto come maestri nel mio percorso.
E poi nel tuo percorso di ricerca ti sei occupato a lungo di tremore, come hai già citato, di DBS, e in proposito appunto ti volevo chiedere qualcosa su quelli che sono secondo te in questi due settori le novità, gli argomenti più interessanti anche di ricerca, insomma, di cui ti stai occupando proprio in questo momento, e le novità che intravedi sia per quanto riguarda la DBS sia per quanto riguarda il tremore.
Il mio argomento principale resta la DBS, la stimolazione cerebrale profonda, però è vero, mi sono occupato di tremore, e lì è semplicemente perché quando poi sei a Kiel con il professor Doschel non puoi non occupartene, perché anzi devo dire la verità, quando andai in Germania credevo che il tremore fosse un argomento abbastanza chiaro, noto e per certi versi anche noioso, invece poi facendolo con lui e con persone che facevano ricerca sul tremore 24 ore al giorno quasi, mi resi conto di quante cose non erano ancora chiare, di quanto affascinante il tremore potesse essere. Il tempo stesso fu anche la marcia, io andai a Kiel per studiare la marcia dopo la stimolazione cerebrale profonda, quindi mi appassionai alla misura del movimento, quindi alla cinematica, soprattutto di comportamenti motori ritmici come appunto il tremore, ma anche la marcia. Quindi tornando alla tua domanda, oggigiorno appunto faccio stimolazione cerebrale profonda, disturbi della marcia e tremore. Cosa c'è di nuovo? Per quanto riguarda la stimolazione cerebrale profonda, c'è stata un'esplosione della tecnologia negli anni che in qualche modo uno si aspettava, basta vedere all'iPhone che oggi abbiamo in mano e lo confrontiamo con l'iPhone stesso che avevamo 5 anni fa o ai telefonini di 10 anni fa. La tecnologia è cambiata e ci ha cambiato, e chiaramente la stimolazione cerebrale profonda, facendo leva in maniera fondamentale, importante sulla tecnologia, purtroppo o per fortuna cambia di anno in anno. Quindi questo mi ha dato la possibilità di studiare nuove tecnologie, e tra le più affascinanti ad oggi, di cui mi occupo in maniera particolare, è la capacità di registrare l'attività cerebrale in maniera cronica. Quindi noi abbiamo pazienti con la DBS e abbiamo accesso al loro cervello, alle loro registrazioni neuronali praticamente per sempre, grazie a questi nuovi device della stimolazione cerebrale profonda. E insieme a questo, oggigiorno facciamo anche la stimolazione cerebrale adattativa o closed loop DBS, cioè una stimolazione che si aggiusta in maniera automatica registrando questi segnali nel cervello e adattandosi agli stessi. Questo è forse la cosa che mi interessa di più al momento. Per quanto riguarda il tremore, più e più ci rendiamo conto che il tremore è una sindrome con tantissime cause, ci rendiamo conto che il tremore essenziale non è una malattia, ma è una sindrome e che in realtà è più un mistero che un disturbo del movimento. A questo punto, lungi da me a questo punto dire che è un disturbo noioso e che abbiamo capito, anzi, più lo studiamo più capiamo che ci sono tanti aspetti del tremore che non abbiamo ancora capito e che dovremmo a un certo punto sviscerare, per esempio la relazione tra tremore e distonia, o perché alcune persone rispondono benissimo al trattamento chirurgico e altre col tempo non rispondono più. Infatti in questo momento sto avviando uno studio internazionale che guarda alla cosiddetta tolleranza alla stimolazione, per capire perché alcune persone non vanno bene nel lungo termine, e probabilmente la risposta è nella eterogeneità della malattia piuttosto che nel fatto che il cervello si abitui alla stimolazione. Però vedremo. E poi le cose si confondono, ma uno diciamo inizia a mettere sullo stesso piano i vari aspetti di ricerca e cercare di copiare una cosa nell'altra. Per esempio, stiamo adesso lavorando sull'ipotesi che per ovviare alla mancanza di beneficio col tempo nella stimolazione cerebrale profonda per il tremore, si possa usare la stimolazione adattativa. Quindi, come vedi, le cose si mischiano a questo punto, e da un campo di ricerca si sfocia nell'altro, e uno cerca di utilizzare tutto quello che nel tempo ha imparato.
Poi, osservando quella che è stata la tua attività scientifica recente, si osservano anche degli interessanti lavori, per esempio questi che riguardano i disturbi neurologici funzionali che in genere possono svilupparsi a seguito di un trattamento invasivo come la DBS o altro trattamento come l'utilizzo di ultrasuoni. Questo è un settore, penso, molto innovativo e interessante. Cosa ci puoi raccontare in merito a questa tua esperienza?
Sì, sono d'accordo con te. Forse una delle cose più interessanti a cui sono arrivato negli ultimi anni, perché ovviamente vedendone centinaia, a Toronto si fanno all'incirca 120 nuovi impianti all'anno, quindi vedo tanti nuovi pazienti e famiglie di pazienti che arrivano alla chirurgia con tante aspettative e poi a volte non sono necessariamente soddisfatte, vediamo tanta depressione dopo l'intervento, ma in generale questa situazione mi ha dato la possibilità e l'opportunità di vedere come il corpo e la mente umana si adatta dopo un intervento che in realtà ha la possibilità di cambiare di molto la sintomatologia, e a volte stare molto meglio può di per sé essere un trauma. E adesso, senza per forza andare nello psichiatrico, però sappiamo anche da chi fa interventi di trapianto cardiaco, per esempio, che c'è un senso di colpa, che a volte le persone commettono il suicidio anche dopo un trapianto che chiaramente cambia la loro esistenza in positivo. Quindi anche le buone notizie possono essere traumatiche, così come anche le cattive notizie, per esempio non avere il beneficio che uno sperava. Quindi sempre più sto vedendo e sto analizzando il comportamento dei pazienti dopo la chirurgia. Questi sono argomenti non certo nuovi, però cosa è più interessante, più di recente acquisizione, è il fatto che spesso i disturbi che loro presentano non sono necessariamente legati alla malattia in origine, sono disturbi neurologici, ma hanno un'altra causa, che è appunto quella funzionale, che un tempo veniva chiamato psicogena. Aver individuato questo come una causa relativamente comune di un outcome non eccellente ci ha dato adesso la possibilità non solo di capire meglio cosa succede, ma anche di evitare cambiamenti dei parametri o dei farmaci utilizzati, ma piuttosto di concentrarsi sulla diagnosi differenziale e, una volta identificata la causa in una causa funzionale, di utilizzare un approccio completamente diverso. Quindi l'approccio non diventa più parametri o medicina, ma è diagnosi, spiegare al paziente cosa sta succedendo, e questo a volte cambia in maniera drammatica i risultati della chirurgia, paradossalmente. Quindi i pazienti alla fine sono felici.
La tua attività di ricerca in genere è stata sempre anche contraddistinta da una particolare attenzione a quelli che sono le novità, e quindi le principali novità nel campo. E in particolare veniamo quindi da 2 anni di pandemia, e tu ti sei occupato anche di quelli che è stato l'impatto della pandemia del Covid nell'ambito dei disordini del movimento. E anche qui hai avuto modo, insomma, di indagare particolari vari aspetti di interesse. Quali sono i più significativi secondo te in questo settore?
Sì, primo commento è che uno si è dovuto, diciamo, occupare di Covid-19 un po' perché non si poteva fare altro, perché a un certo punto era un disturbo, una situazione che era così pervasiva, era così immersa nelle nostre vite, che in qualche modo è stato per me un modo per esorcizzare tutto lo stress, no? Il dramma che tutti noi stavamo andando a affrontare. Quindi un po', diciamo, il mio modus operandi, che quando cercare di strammatizzare oppure di affrontare un problema, lo razionalizzo. In questo senso, razionalizzare il Covid-19 è stato appunto farne ricerca, e poi è stata anche, diciamo, una scelta anche un po', diciamo, furba, e questo è quello che comunque un ricercatore deve tenere a mente, che a volte ci sono dei cosiddetti hot topics e uno li deve battere se vuole pubblicare qualcosa di, no, di nuovo, e perché a un certo punto i giornali sembra fossero solo interessati al Covid-19, adesso è l'opposto, però ho cercato di fare la mia parte per vari motivi, incluso il fatto che per la prima volta ho avuto un sacco di tempo a disposizione, non viaggiando e non potendo fare nient'altro altro che stare a casa. Questo è successo un po' per tutti, credo. Rispetto a quello che ho imparato studiando il Covid nei disturbi del movimento, direi che posso riassumere la faccenda in due grossi capitoli. Il primo è i meccanismi indiretti e diretti del Covid-19 sui disturbi del movimento, in particolare sul Parkinson, e in questo sono stato fortunato di collaborare con persone come il professor Pezzoli a Milano. Stiamo parlando chiaramente della Lombardia, che era stata una delle regioni più colpita dal Covid, e quindi sin da subito, avendo già una collaborazione con il professor Pezzoli, ci siamo confrontati, abbiamo deciso di fare degli studi per capire come il Covid avesse influenzato il Parkinson, ma anche all'epoca cercavamo di capire se per caso i farmaci usati per il Parkinson potessero avere un effetto sul Covid, come la mantadina, no? Oggi sappiamo che questo non ha senso, però all'epoca non lo sapevamo. Quindi questo è stato il primo filone, appunto, vedere il Covid che effetto faceva sul Parkinson, il Parkinson che effetto faceva sul Covid, e anche studiare un po' nuovi modelli di healthcare, no? Di come prendersi cura dei pazienti durante una pandemia. E in tal senso ero fortunato già perché in Canada, essendo un paese molto grande con pochi neurologi, c'è molta telemedicina, quindi ho fatto molta telemedicina e anche quello è stato oggetto della mia ricerca. L'altro aspetto invece di cui mi sono occupato e su cui mi sto occupando più recentemente sono, ancora una volta, disturbi funzionali. I disturbi funzionali sono uno specchio dei nostri tempi, che nascono da un forte stress. Non è un caso che c'è stata una grossa attenzione negli stessi dopo la prima guerra mondiale, lo stress dei veterani, no? E quindi in qualche modo noi siamo stati vittime di una guerra per il momento solo del virus, della pandemia. Spero che non se ne parli più in futuro per quanto riguarda quello che sta succedendo tra Ucraina e Russia, però tutto questo stress a cui la società è stata esposta ha chiaramente messo in luce problemi, appunto, funzionali in persone particolarmente suscettibili. E più recentemente questo è stato lo stesso col vaccino. Infatti abbiamo raccolto dei pazienti che hanno sviluppato disturbi funzionali dopo il vaccino, e poi abbiamo iniziato anche una clinica COVID-19, la COVID-19 Neurological Clinic, qui a Toronto, dove vediamo gli effetti collaterali del Covid, del vaccino e gli effetti neurologici del Covid-19. E forse non è sorprendente per gli ascoltatori sapere che il disturbo più frequente che abbiamo trovato in entrambi le popolazioni è ancora una volta il disturbo funzionale. Quindi adesso c'è un nostro paper sottomesso, spero che sarà pubblicato a breve, in cui proprio diciamo questo, che i disturbi funzionali sono il problema neurologico più frequente, secondo noi, dopo l'infezione da Covid-19 o dopo vaccinazione contro il virus del Covid-19.
Direi che abbiamo veramente toccato diversi aspetti molto interessanti. Ci avviamo alla conclusione, Alfonso. Ti vorrei chiedere qualche breve battuta su alcuni temi conclusivi. Uno riguarda in generale il sistema di ricerca canadese. Se proprio dovessimo fare una battuta, so che è difficile, ma diciamo, cosa esporteresti in Italia? Qual è il meglio del sistema canadese dal punto di vista di ricerca? E viceversa, cosa importeresti magari dall'Italia in Canada per fare una migliore ricerca?
Ok, ma adesso mi viene da ridere perché le cose importanti dall'Italia nel Canada, la prima cosa è cose da mangiare, però e quello probabilmente aiuterebbe la ricerca pure. Però no, andando per ordine, io faccio ricerca clinica e quindi gran parte della mia attività è con pazienti. Il sistema funziona con il cosiddetto tempo protetto, cioè io ho ampia libertà di fare ricerca, anche di viaggiare, perché quello che viene valutato non è se io entro in ospedale alle 9 ed esco alle 5 di pomeriggio, ma è quanti pazienti vedo in un anno. Quindi è più sul lungo termine che viene valutata la produttività clinica. Questo mi dà un'ampia flessibilità di fare tutto quello che voglio, anzi paradossalmente questo mi fa lavorare di più perché non è mai una forzatura. E al tempo stesso ho più tempo per fare la ricerca poi quando non vedo pazienti. A volte io sono fuori dalla clinica per una settimana, due settimane, anche di più alla volta. C'è un team di fellow, di nurse practitioner, che è una figura che in Italia non esiste, è una figura tra l'infermiere e il medico, e quindi tengono comunque testa ai problemi della routine. E quindi cosa portare in Italia? Varie cose. Questa idea di guardare i risultati sul lungo termine piuttosto che all'orario 9-5. Il team, particolarmente gli infermieri, no? L'infermiere specializzato in Parkinson, il cosiddetto PD nurse, oppure l'infermiere che è a cavallo, no? Tra infermiere e medico, il cosiddetto nurse practitioner, che in Italia non esiste e che aiutano molto appunto a gestire la routine. Un'altra cosa che mi preme dire è che l'attività privata in Canada non esiste, è illegale, l'attività è solo pubblica, però gli stipendi sono alti, quindi il medico è motivato a vedere pazienti nel pubblico, a vederne un certo numero e poi avere la sua libertà di fare ricerca senza avere la necessità di fare privato, come purtroppo succede in Italia perché gli stipendi dei medici sono quel che sono. E lo so bene perché appunto ho fatto il medico anche in Italia e ancora lo faccio. Quindi come vedi la ricerca, soprattutto quella clinica, non può essere svincolata da un sistema clinico adeguato. È paradossale che per dirti cosa credo che serva alla ricerca ti ho parlato del team per vedere i pazienti e del privato verso pubblico. Poi se vogliamo parlare più strettamente di ricerca, credo che l'Italia anzi abbia di più rispetto al Canada grazie all'Europa. L'Europa dà molti fondi ai ricercatori italiani, quindi quella è sicuramente una cosa che invidio rispetto a quello che possa avere in Canada. Altre cose da portare dall'Italia al Canada sicuramente sono le idee. Gli italiani hanno più idee. Io sono sempre scioccato, io siedo in diversi giornali, del board editoriale di diversi giornali, quindi io posso vedere quanti articoli arrivano a questi giornali dall'Italia rispetto agli Stati Uniti o al Canada stesso, e sono sempre meravigliato, ormai ci sto facendo l'abitudine, alla produttività scientifica degli italiani. Non necessariamente degli italiani all'estero, ma degli italiani in Italia, nonostante i problemi che loro hanno. Io questo lo so bene perché appunto ho lavorato in Italia, quindi chiaramente questo ci fa capire che gli italiani hanno una marcia in più. Noi probabilmente siamo, siamo sulle spalle di giganti, no? di grandi pensatori del passato. Abbiamo una cultura e un approccio alla ricerca, alla cultura scientifica, alla cultura in generale che ci fa essere diversi. Quindi questo è quello che io porterei di più dall'Italia in Canada. Quindi paradossalmente è meglio essere un ricercatore italiano in Canada o in Germania, dove il sistema è più organizzato, rispetto che essere un ricercatore canadese in Italia, perché lì idee poche e poca organizzazione forse, quindi certamente non ci saranno buoni risultati. Quindi queste sono le cose che mi vengono in mente al momento.
Sono temi sicuramente molto importanti, ci sarebbe anche tanto altro da dire, ma purtroppo il tempo passa e quindi in conclusione proprio una battuta invece, Alfonso, per quanto riguarda i giovani interessati a fare ricerca e studiare all'estero, cosa gli consiglieresti anche grazie alle tue esperienze diciamo passate?
Ovviamente di farlo, di leggere tanto, di imparare la lingua, di conoscere l'inglese, di non aver paura, di fare il più possibile, di conoscere le persone, di conoscere tanti colleghi, perché poi alla fine tutti hanno le stesse necessità, gli stessi bisogni. Fare rete con persone della propria età è importante ed è una cosa che mi ha aiutato tanto anche nella mia carriera, no? con tanti colleghi con cui sono cresciuto, adesso siamo amici, continuiamo a lavorare insieme, però quando le nostre carriere erano nemmeno delineate, quell'essere gruppo, quell'essere aiutati a vicenda ha fatto la differenza. Quindi andare all'estero, conoscere persone che vivono all'estero, conoscere persone che fanno lo stesso percorso andando all'estero insieme, conoscere la lingua, leggere tanto, non aver paura di farlo, e poi le cose vengono da sé.
Va bene Alfonso, direi che siamo in conclusione. In genere facciamo anche sempre una domanda un po' più sul personale, sull'attività libera nel tempo, l'attività nel tempo libero, ma so che non so se tu ne hai tanto di tempo libero, quindi diciamo siamo forse anche sorvolare. E quindi ti ringrazio per la tua partecipazione a questa chiacchierata e insomma ci vedremo sicuramente presto, diciamo, in qualche contesto.
Assolutamente, al congresso di Napoli ci sarò, anzi questo mi dà l'opportunità di ringraziare te, l'Accademia di Smolimpe per l'opportunità e in generale per le opportunità che mi hanno sempre dato, sin da quando ero uno specializzando, sia all'epoca come l'Impe da sola e di Smopsin da sola, adesso chiaramente le due società si sono unite da un po', e la gratitudine resta la stessa, anzi forse è ancora di più, perché nonostante non lavori più in Italia, comunque i rapporti con tante persone sono rimaste, anzi si sono solidificate. Ora c'è stata questa idea veramente molto bella del professor Zappia di creare questo comitato, questo gruppo di italiani all'estero che comunque restano iscritti all'Accademia. E questo guardare alle persone che hanno lasciato l'Italia non più come dei traditori ma come una risorsa per l'Italia stessa è una cosa che ci fa sentire innanzitutto onorati ma anche una risorsa, e siamo felici di essere a disposizione, e mi auguro che quanto ci siamo detti oggi possa aiutare le nuove generazioni a intraprendere dei percorsi, mi auguro ancora più ricchi di soddisfazione rispetto al mio. Io non mi posso lamentare, ma lavorando con tanta gente più giovane di me mi rendo conto che le nuove generazioni hanno davvero una marcia in più, ci lasciano ben sperare che il futuro della neurologia sarà ancora migliore di quello che è oggi.
Grazie Alfonso, buon lavoro e bocca al lupo per tutto, a presto.
Ciao a tutti.